Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 21 novembre 2017, martedì, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, con risultati che potete constatare da voi leggendoli ambedue in rete. Tra l'altro gli ultimi articoli viaggiano sui Facebook, sui 10.000 contatti in italiano, sugli 8.000, da 6 a 8.000 in inglese, sono su Facebook, più contatti sul giornale, eccetera, eccetera, è quello che va su Google Plus. Direttore anche di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, troppi per cui perdonerete le sue non poche defiance, chi vi sta parlando, cioè io Paolo Giparve. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste ed in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, seguita anche in luoghi molto lontani e improbabili, la scelta dei nostri argomenti, o le scelte dei nostri argomenti, non sono quelle generaliste, ma quelle delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo oppure soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria come ha appena messo con il recente decreto sul porto di due mesi fa, sul porto franco di due mesi fa. Amministrazione civile provvisoria che rischia ormai di perdere a livello internazionale se insisterà a simulare illegalmente di averne la sovranità e a derubarci delle nostre risorse economiche e di lavoro con imposizioni fiscali illegittime e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale che si sono finalmente accorti di possederli e non sono contenti di che si impedisca loro di esercitarli. Passiamo alle cronache e commenti di quest'oggi. Come vedete le trasmissioni sono un po' rade perché siamo impegnatissimi in cose che funzionano e molto importanti. Parte le possiamo dire e pubblicare, parte non le possiamo dire né pubblicare, tutte cose legali ma molte sono riservate. Perché sono riservati gli interlocutori all'estero, sono riservati gli argomenti, tutti ovviamente per il bene di Trieste. Questa trasmissione particolare la facciamo in previsione dell'udienza del 28 novembre della causa di accertamento fiscale che abbiamo promosso, più esattamente che ha promosso la rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste, nei confronti del governo italiano e delle sue agenzie fiscali e dell'INPS, per accertare, in base allo stesso diritto italiano, se il governo italiano amministratore abbia o no titolo ad imporre qui e riscuotere imposizioni fiscali, in nome per conto e a bilancio dello Stato italiano o se debba farlo in nome per conto e a bilancio dell'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste che gli è delegata dagli Stati Uniti e dal Regno Unito quali amministratori primari. La differenza è rilevantissima, differenza in soldoni, perché pagare le tasse allo Stato italiano e a bilancio dello Stato italiano significa pagare da due a tre volte quelle che devono essere invece le tasse del territorio libero di Trieste e significa che i soldi vanno a finire nel buco senza fondo del debito pubblico italiano invece che nel bilancio separato dell'amministrazione del territorio libero. affidata al governo italiano, ma sapete, è come se l'amministratore di un condominio si comportasse come se fosse casa sua invece che la casa dei suoi amministrati che gli si hanno affidato appunto l'incarico di svolgere tutti i compiti amministrativi, è come se mettesse i soldi nel bilancio proprio personale invece che in quello dell'amministrazione. Allora, la causa A non ho tenuto il conto, ma siamo già a quasi 400 o anche oltre intervenienti, perché i cittadini e le imprese del territorio libero di Trieste e di altri stati che hanno diritti sul porto franco internazionale, praticamente tutti, possono intervenire direttamente nella causa come parti della causa. Questo ve l'abbiamo già spiegato. Anche se l'operazione viene tenuta dai media italiani completamente sotto censura stampa, e abbiamo già 400 e più intervenienti con l'avvocato, con mandato regolare, eccetera. Allora, la cosa è molto interessante perché la prima udienza si terrà il 28 novembre, udienza di costituzione delle parti. Che cosa significa udienza di costituzione? Anzi, scusate, per prima cosa vi devo dire, perché ho visto girare su Facebook inviti a intervenire tutti i cittadini in massa in tribunale per questa causa. No, non si può, perché questo non è un procedimento penale nei nostri confronti. I procedimenti penali sono pubblici, tutti i cittadini hanno diritto di essere presenti proporzionalmente alla capienza dei locali, no? Questa è una causa civile di accertamento dei diritti fiscali. Cosa significa causa civile? Significa, e sia chiaro questo, che possono parteciparvi soltanto le parti e i loro avvocati. Possono cioè partecipare intanto la rappresentanza internazionale provvisoria e il governo italiano, le sue agenzie e l'INPS, nelle persone dei legali rappresentanti e dei loro avvocati. E poi possono partecipare tutti quelli che sono intervenuti con atto formale nella causa. Questo crea un problema, perché visto che sono 400 o più gli intervenuti, dove ha il Tribunale di Trieste, anche se ne vengono solo 200, lo spazio per raccoglierli in un'aula? Il Tribunale di Trieste ha fissato burocraticamente l'udienza nella stanza della giudice incaricata, ma nella stanza della giudice incaricata ci possono stare strette 20 persone al massimo. Se ne vengono anche solo 200, occorre l'aula, almeno l'aula di Corte d'Assise, quella che sta nel cortile lì vicino ai Carabinieri. Abbiamo chiesto quindi alla Presidenza del Tribunale di provvedere, penso che domani e dopodomani sapremo che cosa hanno deciso, perché non si può impedire alle parti di essere presenti. Non possono entrare però nell'aula tutti gli altri, cioè quelli che non sono parti intervenienti. Noi avremo un elenco delle parti intervenienti e comunque potranno entrare soltanto quelli. Questa prima cosa che deve essere chiara, e siccome saremo in tanti, non c'è nessun bisogno di dimostrare grande affluenza di popolo, perché ci sarà da parte degli intervenienti. Anzi, noi non vogliamo che fuori dal tribunale o nei corridoi del tribunale ci sia alcuna manifestazione di sostegno, perché non ne abbiamo bisogno. È una cosa seria. Non siamo noi qui che dobbiamo difenderci da accuse di magistrati italiani, siamo noi che andiamo all'attacco con una causa civile, legale, per affermare i nostri diritti. Quindi non abbiamo bisogno e non vogliamo manifestazioni di solidarietà all'esterno o all'interno del tribunale, con bandiere, striscioni, slogan, eccetera. State attenti a quello che vi dico, perché io sarò il primo, siccome sono il primo interveniente nella causa, sarò il primo a chiedere, se ci sono manifestazioni, che le persone vengano allontanate. che vengano tolti i simboli, eccetera, eccetera, e che venga impedita la recitazione di slogan. È una cosa seria, la cosa più seria fatta finora per il territorio libero di Trieste, perché abbiamo messo in crisi la controparte governo italiano sul fatto che sta violando le stesse norme dell'ordinamento italiano, abusando dell'amministrazione civile provvisoria, in particolare sul piano fiscale. Quindi è una cosa seria, non è roba da tifo, da stadio, non c'è nessun bisogno di sostegno, il sostegno è già quello di tutte le persone che sono intervenute. Quindi apprezziamo il sostegno morale, apprezziamo la solidarietà dei concittadini, ma non ci devono essere manifestazioni fuori dal tribunale o nell'aula. Può darsi anche che la data venga spostata se c'è un problema di reperire un'aula abbastanza grande, vedremo. Insomma, questo è tutto, comunque lo sapremo nei prossimi giorni e ve ne informeremo. Dicevo, è una cosa seria che suscita interesse anche all'estero e nella quale, vi dirò subito, dunque allora, causa civile, la prima udienza è l'udienza di costituzione delle parti, le parti si costituiscono, fanno le loro eccezioni sulle quali poi il giudice dovrà decidere, e dopodiché si fissano termini per presentare le proprie memorie una, due, tre volte, e dopodiché si dovrebbe arrivare a sentenza. Vi dico subito cosa succederà. Il governo italiano è in grave imbarazzo, e così le sue agenzie fiscali. Il sistema di corruzione locale a Trieste cercherà di influenzare in qualche modo il tribunale, le difese, eccetera, per raccontare la storia dell'orso che è il territorio libero mai esistito, eccetera, eccetera. Vi ricordate quelle due sentenze del TAR demolite perché violavano lo stesso ordinamento italiano. Tenteranno di sollevare delle eccezioni di procedibilità, eccetera. Tutto questo c'è perfettamente indifferente. Indifferente perché noi abbiamo tutti gli strumenti di analisi giuridica, gli strumenti di legge, proprio le leggi da richiamare per smontare tutte queste tesi se verranno proposte. A questo punto il governo italiano dovrebbe fare la cosa più sensata, arrivare ad un negoziato serio per ripristinare tutti i nostri diritti con la gradualità e col minimo imbarazzo che sono necessari ed opportuni. E quindi, ripeto, niente tifo da calcio al tribunale, cosa seria. Siamo attrezzatissimi, siamo dal punto di vista giuridico per vincere. Se ci fossero degli ostacoli, siamo attrezzatissimi per superarli. È normale che non il governo italiano, che manco sa dove è Trieste e ha ben altri problemi, ignoranza poi dei politici italiani è proverbiale, no? Ma è normale che il sistema di corruzione locale che vive sulla simulazione della sovranità italiana a Trieste, vive proprio come profitti e posizioni di potere, è normale che tenti di difendersi, no? Perché è chiaro che l'applicazione dei diritti del territorio libero di Trieste, dei diritti di tutti gli stati sul nostro porto franco internazionale, significa imprese e lavoro di nuovo a Trieste, lavoro per tutti, per tutte le categorie, lavoro diretto, lavoro indotto, è un'ondata di benessere, e l'ondata di benessere cosa fa? Spazza via naturalmente i parassiti che vivono sul degrado. E i parassiti che vivono sul degrado sono quelli che si arricchiscono su questo degrado. Sono quel sistema di corruzione locale che si è arricchito e ha mantenuto il potere sventolando bandiere italiane, fingendo di difendere la patria, eccetera, eccetera, e così ha fatto carriere, ha mantenuto, preso e mantenuto posizioni di potere, successo nelle professioni. Non vi dico cosa succede in tribunale, no? con questi ambienti. Quindi è normale che si difendano. Noi, insomma, visto che non siamo proprio nati ieri e che un po' di relazioni internazionali vicine e lontane le abbiamo, noi più o meno sappiamo anche quali sono le intenzioni di questi signori per tentare di sabotare lo sbocco naturale di questo procedimento legale che è il negoziato sui nostri diritti. Ma vedete, naturalmente noi facciamo tutte le contromosse necessarie. Se questi signori pensano che noi siamo isolati e piccoli, si sbagliano, perché come succede nelle famiglie ampie, come quella degli utenti del Porto Franco internazionale, noi saremo piccolini, ma abbiamo anche tanti fratellini più grandi, vero? Che intervengono e possono ulteriormente intervenire proprio per difendere i diritti che sono nostri e anche loro. Quindi non aspettatevi, anche telefonando a Tele4 dicono sì, vedrete il 27 e il 28, quello che succede, la prima data del 27 poi è stato spostato di un giorno, no? Vedrete, aspettiamo, quello che succederà sarà la costituzione delle parti e lì vedremo le tesi con cui le parti si costituiscono e lì naturalmente ognuno farà la sua parte nella battaglia legale, vi assicuro. Abbiamo ragione, però come sapete non basta avere ragione, bisogna farsela dare la ragione, no? E questo mette in imbarazzo anche i giudici del Tribunale di Trieste, adesso è un giudice monocratico che affronta la cosa, perché noi gli chiediamo semplicemente di applicare le leggi vigenti. Se non applica le leggi vigenti, viola l'ordinamento italiano, l'ordinamento internazionale, l'ordinamento del territorio libero, il proprio giuramento stesso di fedeltà alla Repubblica Italiana, che implica il rispetto delle leggi italiane, le quali, come già vi abbiamo spiegato, riconoscono in realtà il territorio libero di Trieste e gli obblighi della Repubblica Italiana e del governo italiano verso di esso. Tutta la storia della sovranità italiana su Trieste, dopo il 1947, ripristinata, mai cessata, eccetera, è soltanto una costruzione propagandistica avallata per motivi di cecità, fanatismo nazionalista, oppure per interesse venale, va bene, cioè per fede o per soldi, con tanto perché non sia chiaro, da illustri giuristi che si sono prestati a questa simulazione, che poi è stata riassunta di fronte alla questione, alla rinascita del Movimento per il Territorio Libero di Trieste, è stata riassunta in quelle due sentenze del TAR del 2013, delle quali noi dobbiamo ringraziare il Tribunale Amministrativo Regionale, perché l'hanno scritto tali e tante, hanno fatto un ottimo riassunto di tali e tante astrusità e balordaggini e falsificazioni dei trattati, ebbene, che ci hanno dato proprio lo strumento da utile per smontare l'intera costruzione. Sorprende che il sistema di corruzione locale nazionalista italiano a Trieste si aggrappi ancora a un salvagente bucato come quello, no? Francamente non lo si capisce. Allora, attendete con fiducia e con curiosità questa udienza del 28 novembre, vi abbiamo anticipato quello che può succedere. Se non siete intervenienti con mandato all'avvocato nella causa, non venite in tribunale quel giorno, non portate bandiere, non manifestate, nessuno slogan, eccetera. La serietà della cosa deve essere evidente anche in questi comportamenti e vi assicuro che la serietà spaventa gli avversari molto ma molto più che gli striscioni, le grida, bene, le cose da sciopero del sindacato, i tamburi, quelle cose lì, che fanno soltanto così folklore e fanno ridere, no? La serietà invece, va bene, è molto ma molto più preoccupante. Quindi dimostriamo per questo 28 novembre tutta la nostra serietà e la partecipazione del maggior numero possibile dei 400 o più intervenuti nel procedimento, nella causa civile. Ripeto, scusate se lo ripeto, ma se qualcuno farà il mona, va bene, di far folklore fuori dal tribunale o nei corridoi del tribunale sulla serissima causa che abbiamo instaurato, sarò il primo a farli allontanare. Altra cosa che va chiarita, scusate, quando, accidenti che ci vorrebbe un bicchiere d'acqua, quando parliamo di negoziato, non parliamo di compromessi o cedimenti sui nostri diritti. Negoziato significa, va bene, avere, negoziato significa che la controparte deve riconoscere ed attuare tutti i nostri diritti senza più ostacolarli e che in cambio non è necessario fare uno scandalo internazionale, no? O costringerli a mettersi a cenere sul capo e a inginocchiarsi sul sale come avvenne i penitenti negli antichi santuari. Perché le situazioni politiche che hanno determinato tutta questa storia le conosciamo benissimo e perché se c'è stata e c'è stata una violazione sistematica dei nostri diritti, attuata con mezzi vergognosi, è anche vero che noi, parte triestina, finora non avevamo mai reagito con la tenacia, con l'intelligenza, con le cognizioni che abbiamo adesso messo in campo, no? Quando dico protestato, non significa andare in piazza in 1000, 10.000, 8.000, 50.000 a mostrarsi, può servire anche quello, ma insomma in altri tempi, in altri momenti. Quando dico efficacia, significa fare tutte le azioni legali e politico-diplomatiche internazionali per ottenere il risultato. Chi è abituato a considerare questa questione una questione politica, se la tolga dalla testa. Chi pensa che possa essere affrontata con i sistemi politici italiani, si tolga dalla testa anche quello, o con le elezioni. Noi abbiamo, per essere chiari, un pacchetto di diritti sigillato, scritto e intoccabile a livello di diritto internazionale e anche a livello di diritto italiano, oltre che negli ordinamenti di tutti i paesi che riconoscono gli obblighi del Trattato di Pace e gli obblighi dello Statuto delle Nazioni Unite. Non abbiamo da costruire un'indipendenza, noi siamo già, come la Catalogna e altri, noi siamo già indipendenti. In pratica è come se avessimo una cambiale firmata, va bene, che ci devono dei soldi. Non è che dobbiamo appena dimostrare che ci devono i soldi, no, c'è la cambiale firmata, devono onorarla, punto. Il potere, nessuno ha il potere di modificare quei diritti, né di costruirne altri vicino, nemmeno con le elezioni, nemmeno con i consigli comunali, provinciali, regionali, il Parlamento italiano che non c'entra un tubo, no? E quei diritti devono essere soltanto eseguiti e chi ha l'obbligo di eseguirli sono nell'ordine, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito come amministratori primari e il governo italiano come subamministratore su delega degli Stati Uniti e del Regno Unito con il Memorandum di Londra nel 1954. Punto. Non esistono discussioni su questo. Chi pensa di andare nei consigli comunali, regionali, eccetera, a farsi un partitello indipendentista, sbaglia. Perché, ripeto, uno, non siamo indipendentisti ma indipendenti. Due, le mozioni, le votazioni, le delibere di tutti quegli organi le possono attaccare al classico chiodo. Non servono a niente perché nessuno di quegli organi ha il potere di modificare qualcosa. Noi dobbiamo incassare i nostri diritti. Il debitore dei nostri diritti è perfettamente identificato, in questo caso il governo italiano, le sue stesse norme lo obbligano a farlo e noi abbiamo semplicemente, visto che questa esazione, questa riscossione dei nostri diritti, altro che delle tasse che ci mettono loro, bene, può essere esercitata a livello internazionale con gli strumenti appositi del trattato di pace e a livello quadrilaterale con i governi degli Stati Uniti, il Regno Unito, il governo italiano e il Consiglio di Sicurezza, no? O anche a livello bilaterale fra la nostra rappresentanza internazionale e il governo italiano, noi abbiamo fatto la cosa che fanno le persone sensate e non i fanatici, cioè abbiamo azionato la soluzione più semplice e più diretta e di minore imbarazzo per tutti, tenendo di riserva le altre. La soluzione più semplice, diretta e di minore imbarazzo è la causa civile di accertamento nei confronti del governo italiano per accertare, secondo lo stesso diritto italiano, tra l'altro, che per quelle norme è anche il diritto del territorio libero di Trieste, per accertare se ha o no il diritto di imporre, riscuotere bene, imposte, tasse e quant'altro, il nome per conto e a bilancio dello Stato italiano come fa, o il nome per conto e a bilancio dell'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste. Abbiamo cioè aperto il gioco con le puntate minime e con i mezzi più semplici, meno conflittuali, perché il nostro problema di triestini, va bene, di territorio libero di Trieste, non è aprire conflitti su queste cose, no? E ottenere prima possibile e più tranquillamente e lisci possibile i nostri diritti, perché non sono diritti così di principio, sono diritti di lavoro, economici. Questa non è una questione politica, questa è una questione giuridica, economica e politico-diplomatica. Non c'entrano i partiti, non c'entrano i consigli regionali, provinciali, tutto quello che volete, comunali, non c'entrano le elezioni. Chi dice sì, bisogna andare alle elezioni per far sentire la propria voce, dice una, scusate, cazzata. Perché la propria voce la si fa sentire invece con altri strumenti presso i decisori reali su questa materia, che sono, ripeto, Consiglio di Sicurezza, governi amministratori primari degli Stati Uniti e del Regno Unito e il governo subamministratore italiano. Tutto qua. Noi non vogliamo e non cerchiamo conflitti, noi cerchiamo i nostri diritti e noi saremo e siamo i primi a voler bloccare coloro che invece cercano il conflitto, magari per diventare famosi, per farsi una poltroncina in Consiglio regionale, comunale o al Parlamento italiano, che non ci interessano. Il Parlamento italiano non ha nessun potere legislativo sul territorio libero di Trieste, che è un altro Stato, perché non può esercitare la sovranità per la stessa Costituzione italiana. Tra breve pubblicheremo anche l'expertise, abbiamo già pubblicato l'expertise che demolisce la simulazione di sovranità riassunta in quelle due sentenze del TAR. Tra breve pubblicheremo anche, assieme agli atti di causa, l'expertise sul corpus normativo che nell'ordinamento italiano, in parte coincidente con quello del territorio libero di Trieste, riconosce il territorio libero di Trieste attuale, la sua esistenza, e riconosce gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo Italiano verso il territorio libero di Trieste, obblighi internazionali che sono anche suoi obblighi costituzionali di diritto interno. La sorpresa di tutto questo è stata grandissima soprattutto per la controparte nazionalista italiana, che queste cose le aveva nascoste, le aveva addirittura dimenticate, non le aveva nella sua arroganza mai nemmeno studiate. Voi direte, E una domanda che sento più volte fare, ma come mai non è successo prima, eccetera? Non è successo prima perché non c'era internet, con la possibilità di fare ricerche giuridiche amplissime in mezzo mondo, perché non erano stati desecretati gli archivi diplomatici e di intelligence degli Stati Uniti, dove abbiamo trovato un sacco di cose, perché abbiamo trovato anche i documenti di intelligence e diplomatici del Regno Unito e tante altre belle cose, no? Vedrete, l'expertise che ha quasi 60 pagine sul diritto italiano vigente è veramente una sorpresa epocale per quanto riguarda Trieste. Motivo per cui non ci preoccupano nemmeno le scemenze che sentite, che leggete o sentite dire, leggete sul piccolo o su altra stampa e sentite dire a Tele4, a tutta la banda delle rane politiche dello stagno locale, no? Che vanno lì a dire le scemenze più incredibili. C'era giorni fa, abbiamo detto che c'era a Tele4 un capo dei giovani del PD, che quando gli hanno fatto una domanda sul territorio libero, ha detto: ah, i giovani queste cose non interessano. Ah sì? E quel caro ragazzo forse non ha problemi di lavoro, forse un giovane che non ha problemi di lavoro. I diritti del territorio libero di Trieste non sono un fatto ideologico o storico, eccetera, sono un fatto economico, sono i diritti di lavoro, di mettere imprese, di avere lavoro, no? E di avere disponibilità di posti di lavoro e la possibilità di mettere imprese proprie. E non mi venite a dire che questo ai giovani non interessa. A chi deve interessare? Ai pensionati? Ai pensionati interessa, se mi dicono, mi dicono tra l'altro qui che quel ragazzo del PD, capocciona lì dei ragazzi del PD, si vantava anche di studiare diritto, no? Vabbè. Ecco, e deve interessare ai pensionati interessa per non avere le tasse sulle pensioni, ma i giovani sono quelli a cui più interessa potersi creare un futuro con la prosperità dei diritti, dell'attuazione dei diritti del territorio libero, del supporto franco internazionale, dei diritti del centro finanziario internazionale, va bene, e invece di vegetare da disoccupati o doversene andare in una situazione di stagnazione altrimenti senza rimedio come questa. Come dicevamo già tante volte, no? A Trieste è come se fossimo seduti sulla miniera d'oro. E noi invece che coltivare la miniera d'oro coltiviamo patate, dopodiché lasciamo che le raccolga e se le mangi qualcun altro. No? Questo è l'esatto esempio di quello che sta succedendo. Se poi dei cretini politici, per ideologia, per ignoranza o per altro motivo, vengono a dirvi che tutto questo non è vero, vanno a raccontare queste cose, va bene, o per carriera che fanno, eccetera, nei partiti italiani, e in televisione o sui giornali, ma chi se ne frega, i diritti sono lì, non sono mica loro che decidono. Voi pensate che Russo, Rosato, sta gente qui, i consiglieri regionali, i sindaci decidano su queste cose, ma è fuori dalla loro portata, non rientrano nelle loro competenze, nelle loro capacità di decisione. Queste sono cose che sono state decise a tutt'altro livello e a tutt'altro livello si decide anche la loro attuazione. È come una partita a scacchi, no? Naturalmente la classe politica locale non è nemmeno così intelligente da capire che le cose stanno cambiando e da attrezzarsi per saltare sul carro nuovo che passa. No, sta lì a negare, ad avvoltolarsi nel loro brago, no? E a fare finta che non succeda niente. Contenti loro, no? Si arrangino. Tanto quella è una classe politica da buttare, e lo vediamo ogni giorno. Questi non hanno ancora capito che andare a Tele4 lì a far mostra di sé è come mettersi con un banchetto in strada di quelli 5 palle un soldo che tirano, no? I cittadini a Tele4 guardano quelle trasmissioni con i politici soltanto per vedere quanto scemi e antipatici sono e per godersi le telefonate di chi telefona, di chi chiama da fuori mettendoli in difficoltà. Questa è la situazione. più di metà della gente non va nemmeno più a votare, la gente non li sopporta più. Più il tempo passa e più vedono che questi sono degli inetti che se ne fregano dei bisogni della gente e pensano solo a far carriera, oppure sono semplicemente degli stupidini che non capiscono quello che succede, più la gente non li può più vedere. Ma guardate quello, e con questo adesso concluderemo la trasmissione, ma la puntata della trasmissione, e guardate quello che succede in città adesso. Allora, si avvicinano le feste di Natale. La situazione della città è così grave che circa metà della popolazione è in difficoltà economiche da iniziali a gravi a gravissime. Tantissima gente non ha più nemmeno i soldi per comprarsi da mangiare per le spese necessarie, essenziali, perde la casa, non riesce a pagare le bollette, si trova con la luce tagliata, eccetera, eccetera. No? Praticamente la miseria avanza e i cretini che ci governano di centrodestra o di centrosinistra si occupano di tutt'altro, spendono barche di soldi in lavori che si potrebbero rinviare, in alberi di Natale messi con 2 mesi di anticipo in Piazza Grande, in giro per le strade della città, che sono cimiteri di negozi, no? Dove gli alberi si seccheranno naturalmente in quel mese e mezzo, 2 mesi, la bora li spegnerà del tutto, dopodiché litigano sul fatto che gli alberi sono più o meno belli, ma non vedete i cittadini che sono in difficoltà tali da non avere nemmeno più da mangiare, non vedete i pensionati che frugano nei bottini dell'immondizia, eh? Non vedete le famiglie che si trovano senza soldi e non ricevono nemmeno il sostegno al reddito, da un anno, quasi un anno. Il comune, con l'assessore Grilli, racconta la storia dell'orso, sì che i soldi, dopo che li hanno promessi naturalmente per motivi elettorali, sì che ci sono dei problemi di compatibilità fra i sistemi informatici dell'INPS e del comune, che devono fare i calcoli a mano o con non so cosa col pallottoliere, che ci sono dei disguidi, vabbè d'accordo, scusate, ci possono essere dei disguidi iniziali diciamo nel primo mese, nei primi 2 mesi, ma in un anno di tempo è loro dovere rimediare, no? Poi dicono sì che il comune non ha soldi per anticipare i denari che non arrivano per il sostegno al reddito, ma scusate, mi sembra che l'amministrazione comunale abbia 2 obblighi primari, la sanità e l'assistenza sociale, e di fronte al fatto che la gente non ha da mangiare e non riesce a vivere, la priorità va data, per quanto riguarda le spese del comune, ai sussidi, agli aiuti economici a queste persone. Non mi direte che il comune non può anticipare soldi che non arrivano dall'INPS o dalla regione o da altre fonti, quando dà 140.000 euro a Sgarbi per la sua mostra, quando spende barche di soldi in appalti che si possono rinviare? No? La prima cosa è soccorrere chi è in condizioni di bisogno, in condizioni disperate. L'amministratore pubblico che non lo fa è un irresponsabile ed è moralmente criminale per quello che fa, perché diventa responsabile avendo la possibilità di aiutare, tagliando le spese, dirottando i denari nell'assistenza sociale. Se non lo fa diventa corresponsabile della situazione tremenda di povertà e di disagio in cui queste persone si trovano. Se una persona sta negando e tu puoi buttarle in salvagente e non glielo butti, va bene, è omicidio colposo, è omissione di soccorso. E non sentono questa responsabilità costoro. Anche l'assessore va in televisione e dice sì, ma non dipende da me questo o quella. Ma come non dipende da te? Sei l'assessore. Fai sentire la tua voce, protesta, dimettiti se non ti ascoltano. Resti lì così, seduto sulle disgrazie e sulla miseria della gente. In quasi un anno non hanno risolto il problema. Dai, è proprio sotto Natale, no? Sotto Natale, su questi mettono tutte le luminarie in giro, no? E se la gente non ha neanche da dare da mangiare ai figli, cosa gli farà? I regali proposti dal sindaco di piazza che ha un reddito di 500.000 di euro all'anno, quello che dichiara almeno, significa 1 miliardo di vecchie lire all'anno. Io capisco che tanta di questa gente non capisce cosa può significare essere in situazioni di povertà. Purtroppo una massa enorme di nostri cittadini, anche che prima magari avevano un lavoro, avevano una piccola azienda, lo comprende purtroppo molto bene. Ora vedete quel furbastro là che diceva che la cosa non interessa ai giovani, no? Ma interessa o non interessa ai nostri concittadini poter avere i diritti economici del territorio libero di Trieste, che significano pagare molto meno tasse, fioritura di imprese, fioritura di posti di lavoro, circolazione di denaro che poi finisce per alimentare l'intero circuito economico? Quei diritti sono tali che se domani, con l'attuazione piena dei diritti del territorio libero di Trieste, mentre adesso chiudono anche i negozi di cose importanti e di cose di prima necessità, con l'attuazione di quei diritti potrete aprire un negozio di pietre strane che avete raccolto sul greto di un fiume e venderete anche quelli, perché circolerà il denaro. Adesso l'economia della nostra città e del nostro territorio si sta estinguendo perché il denaro non circola, è come in un corpo umano. Dove il sangue non circola si creano delle zone ischemiche, va bene, e pian pianino l'organismo muore. Questo sta succedendo anche altrove naturalmente, soprattutto nel sistema italiano. Il sistema italiano perché è prosciugato da un sistema di corruzione, di latitudine e di inettitudine politica folle. Ma a differenza dai cittadini della Repubblica Italiana, oltre l'ISA, noi abbiamo lo strumento per rimediare. Noi abbiamo lo strumento di salvezza e non utilizzarlo è da idioti, da irresponsabili. No? Scusate se ma va detto proprio chiaro e tondo. C'è chi non ci crede, c'è chi ci crede, qualche politico mi dice sì avete ragione, ma non si riuscirà a realizzare. Ma scusa, rispondo sempre io, se vuoi mangiare pomodori devi zappare il terreno, devi seminarli, devi innaffiarli, devi metterci i sostegni e poi avrai i pomodori. Non puoi aspettare che senza lavoro, senza impegno, va bene, e le cose crescano da sole. Lo sappiamo anche noi, lo sapevamo 4 anni fa quando abbiamo cominciato, e che era difficile, 4-5 anni fa, non passo il conto, che era difficile far fronte al sistema di corruzione locale che sfrutta la simulazione di sovranità italiana sul territorio libero di Trieste e ci parassita, che blocca il porto franco internazionale, che racconta balle ogni giorno, va bene, che spende il denaro pubblico in maniera insensata, che mangia quantità enormi di denaro pubblico. Sappiamo anche noi che era difficile. Ci siamo applicati, da 4 a 5 anni, 11 ore al giorno, comprese le domeniche mattina, che quindi diventano 5-6 ore, va bene, alla domenica, e stiamo producendo i risultati. E produciamo risultati tali e con metodi tali che non ci occorrono le manifestazioni di migliaia di persone in piazza di cui tutti poi si dimenticano. Ve l'ho già raccontato, io da ragazzo sono stato anche sulle barricate nel 66 per la rivolta contro la chiusura dei cantieri, del cantiere San Marco, no? Barricate, autobus incendiati, casotti là dei carabinieri che quella volta c'erano su certi incroci delle strade, scandinati, arresti a tutto spiano. Sapete cosa è successo? È successo che intanto la stampa italiana non ne parlava, censura totale, anche se mandavano qui tutte le parti della cenere che avevano, no? E mi ricordo proprio barricate a San Giacomo, lasciamo perdere adesso, e se no la facciamo lunga. Allora, la stampa italiana non ne parlava. Dopodiché, dopo 3 giorni, quando la cosa cominciava a prendere una piega indipendentista, si sono messi d'accordo il direttore del Piccolo Alessi, il sindaco, il vescovo e Vittorio Vidali, capo dell'allora Partito Comunista Italiano Filosovietico a Trieste, e hanno fatto, Vidali ha bloccato l'uscita dei cantierini e dei portuali in strada, che erano quasi tutti del partito, il vescovo ha fatto la sua predica che bisogna stare buoni, essere bravi, eccetera, eccetera, il sindaco idem, e Chino Alessi, direttore del Piccolo, ha pubblicato a pieno titolo sulla prima pagina "I cantieri rimangono, Trieste è salva". Dopodiché, rimesse e riportate tutte le pecore in stalla, ci hanno tolto i cantieri e siamo rimasti fregati. Se allora ci fosse stata la possibilità, la tenacia, l'intelligenza di attuare invece, di rivendicare i diritti del territorio di Trieste nelle sedi opportune, i cantieri li avremmo ancora e non saremmo in queste condizioni. Allora la questione del territorio libero di Trieste era bloccata dalla guerra fredda, è vero, era bloccata dai casini dell'Italia sulla zona B, è vero, tutte quelle cose sono superate. La questione della zona B è stata chiusa nel 1992 dalle risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno riconosciuto Slovenia e Croazia. I diritti del territorio libero di Trieste attuale, cioè la ex zona A, sono intatti e vigenti a livello internazionale e persino nell'ordinamento italiano. E quindi, scusate, saremmo proprio mona, no? Qualsiasi triestino, se non li utilizzassimo. Altra cosa che dico sempre per spiegare, con questo chiudiamo sul serio la trasmissione, la puntata della trasmissione, è se siete in difficoltà e vi arriva la lettera di un notaio che vi dice che avete lì ferma da mezzo secolo l'eredità dello zio d'America, voi cosa fate? Dite, ah, è roba vecchia, tanto, no? O andate a incassarla? Beh, noi non siamo così mona, così stupidi da non andare a incassarla, vero? È quello che stiamo facendo. E lo stiamo facendo, no? Sì, oppure dite, sì, ma tanto lo zio non era italiano, era americano, non voglio dollari, ah, gli americani, eccetera. No, no, incassate, sono i dollari, no? E quello che noi stiamo facendo, lo stiamo facendo nonostante tutte le opposizioni e lo stiamo facendo non per noi, lo stiamo facendo per tutti e lo stiamo facendo anche gratis, perché noi siamo volontari e lo vogliamo tutti quanti gratuitamente, nell'interesse di tutti, anche dei nostri avversari, anche di quelli che non ci credono, anche di quelli che si oppongono a quello che stiamo facendo o tentano di sabotarlo, perché i benefici dell'attuazione dei diritti del territorio libero di Trieste li avranno anche loro, no? Loro, i loro figli e i loro nipoti, e forse dovrebbero appunto anche coloro che si oppongono, ci contrastano, pensarci, per non dire dei balordi che vogliono fare gli indipendentisti politici a tutti i costi, entrando appunto in consigli comunali così colà, facendo manifestazioni per strada, no? O gesti eclatanti, eccetera. Non serve a niente. Strade sbagliate, binari morti. Non si è già, o quelli che vogliono l'autonomia, ancora peggio. Avete visto com'è finita con la lista per Trieste? Ma scusate, siamo indipendenti, abbiamo l'indipendenza, abbiamo un pacchetto di diritti internazionali formidabile che nessuno ha al mondo e lo buttiamo via? Vabbè, noi non siamo d'accordo con buttarlo via. Adesso il giorno 28, il giorno 28 novembre, ci sarà la prima udienza, tranquilla, pacifica, legalitaria, serissima, di questa causa sui diritti fiscali. Vedremo se il piccolo poi ne parlerà, no? E Tele4, vedremo se la loro censura stampa sull'argomento continuerà o meno. Ma anche se continuasse, sapete che cosa gli dico? E non ce ne frega niente, perché la realizzazione dei nostri diritti non dipende dal fatto che ne parlino il piccolo, Tele4, bene, o altro, non dipende assolutamente da quello, avviene a tutti gli altri livelli ben fuori dalla loro portata. Allora, mi raccomando, per il giorno 28, martedì prossimo, oggi è martedì 21, nessuna manifestazione fuori dal tribunale, venga il maggior numero che possono degli intervenienti nella causa civile, gli altri proprio non possono entrare, non potranno entrare nell'aula. E quindi grazie per la solidarietà e per l'attenzione a tutti, però vediamo di tenere un comportamento consono alla natura e alla serietà senza precedenti della situazione. Grazie allora, concludiamo questa puntata del 21 novembre 2017, ringraziando tutti coloro che ci hanno seguito e ascoltato fin qui, anche quelli che hanno dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che va comunque ora in replica registrata, sino alla prossima, e va nel podcast, nell'archivio della trasmissione, dove potrà essere riascoltata come e quando volete. Grazie quindi ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, e grazie per i consensi, grazie anche per i dissensi, purché ragionati e quindi utili e interessanti a discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.